Egzamin maturalny z języka włoskiego. Poziom rozszerzony. Usłyszysz dwukrotnie teksty do zadań od pierwszego do trzeciego. Przed wysłuchaniem każdego tekstu usłyszysz dźwięk. W nagraniu przewidziane są przerwy na zapoznanie się z poleceniami oraz treścią zadań, sygnalizowane dźwiękiem. Rozwiązuj poszczególne zadania w trakcie słuchania nagrań oraz w czasie przerw po ich wysłuchaniu. Zadanie pierwsze. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania do tekstu pierwszego.
Uno.
I fenicotteri sono quei grossi uccelli rosa che sulle loro zampe lunghissime camminano nell'acqua cercando il cibo. Osservarli è uno spettacolo perché vivono in gruppi che arrivano a 2 milioni di esemplari. La prima impressione è che ogni uccello giri per conto proprio e che gli incontri tra di loro siano casuali. Solo poco tempo fa gli ornitologi hanno capito le abitudini di questi animali. Hanno scoperto che una buona parte dei fenicotteri trascorre il tempo in un gruppetto di 4 o 5 amici. Queste amicizie durano a lungo, a volte tutta la vita. Non ci sono solo coppie stabili, ma anche esemplari che semplicemente scelgono di incontrarsi regolarmente. Però alcuni individui non hanno un gruppo fisso. Questi sono chiamati farfalle perché cambiano spesso compagnia. Insomma, girano tra i conoscenti e stanno bene con tutti. Una volta si credeva invece che fossero respinti perché vecchi o malati. Ma la selezione dei gruppetti non è legata allo stato di salute degli uccelli. Anzi, in molti casi ne fanno parte esemplari anziani o in cattive condizioni. I ricercatori hanno provato che i piccoli gruppi si creano per 2 motivi ben precisi. Si tratta della maggiore possibilità di trovare qualcosa da mangiare e di difendersi dai nemici. Certo, capitano dei litigi, ma anche nel caso dei fenicotteri l'unione fa la forza.
Wysłuchaj nagrania jeszcze raz.
I fenicotteri sono quei grossi uccelli rosa che sulle loro zampe lunghissime camminano nell'acqua cercando il cibo. Osservarli è uno spettacolo perché vivono in gruppi che arrivano a 2 milioni di esemplari. La prima impressione è che ogni uccello giri per conto proprio e che gli incontri tra di loro siano casuali. Solo poco tempo fa gli ornitologi hanno capito le abitudini di questi animali. Hanno scoperto che una buona parte dei fenicotteri trascorre il tempo in un gruppetto di 4 o 5 amici. Queste amicizie durano a lungo, a volte tutta la vita. Non ci sono solo coppie stabili, ma anche esemplari che semplicemente scelgono di incontrarsi regolarmente. Però alcuni individui non hanno un gruppo fisso. Questi sono chiamati farfalle perché cambiano spesso compagnia. Insomma, girano tra i conoscenti e stanno bene con tutti. Una volta si credeva invece che fossero respinti perché vecchi o malati. Ma la selezione dei gruppetti non è legata allo stato di salute degli uccelli. Anzi, in molti casi ne fanno parte esemplari anziani o in cattive condizioni. I ricercatori hanno provato che i piccoli gruppi si creano per 2 motivi ben precisi. Si tratta della maggiore possibilità di trovare qualcosa da mangiare e di difendersi dai nemici. Certo, capitano dei litigi, ma anche nel caso dei fenicotteri l'unione fa la forza.
Zapoznaj się z treścią zadania do tekstu drugiego.
Due.
Valentina Sumini, lei è un'architetta spaziale. Cosa significa e come è arrivata a esserla?
L'architetto spaziale progetta spazi per gli astronauti. Mio padre è ingegnere e mia madre architetta. Quando dovevo scegliere la facoltà per me, ero confusa. Così ho fatto i test di ingresso sia per ingegneria che per architettura. Alla fine ho fatto architettura. Ma ovviamente all'epoca non mi potevo neanche immaginare la professione che faccio oggi. Dopo la laurea ho lavorato a Chicago. Lì ho imparato molto su come realizzare progetti di edifici altissimi. Oggi questo mi è utile perché nello spazio le condizioni sono estreme, proprio come nei grattacieli. Poi una serie di incontri mi ha portato a fare progetti per le missioni spaziali. Ma non mi limito ai risultati raggiunti. Sogno di andare nello spazio come astronauta. Sto già seguendo un addestramento.
Adesso progetta una città su Marte.
Questa città nascerà nel 2050. Ci potranno vivere 10.000 abitanti. Per costruirla lavoreremo senza andare su Marte. Comanderemo da lontano dei robot specializzati. Useremo le risorse già presenti, come il terreno marziano e il ghiaccio per avere l'acqua senza organizzare trasporti dalla Terra. La città sarà su due livelli. Nella parte sotto la Terra si troveranno le case e gli uffici. Vivere in spazi chiusi è molto difficile. Perciò ci sarà la parte in superficie dedicata alla vita pubblica. La gente starà all'interno di cupole trasparenti. Ci saranno alberi, cascate, si sentirà il vento e rumori del bosco. Però non ci si potrà fermare a lungo, a causa delle radiazioni cosmiche.
Vivere su Marte sarà difficile. L'aspetto psicologico è importante?
Sì. In ogni missione spaziale ci sono diverse fasi. Prima la gente è eccitata. Poi arriva la delusione e momenti di tensione. Poi di nuovo l'eccitazione, quando tutto sta per finire. Nel momento di crisi, ogni piccolo problema può rovinare tutto. C'è molta letteratura che spiega come creare una buona squadra. Di solito i gruppi d'astronauti sono maschili. Nei prossimi mesi, con le colleghe con cui intendo volare su Marte, partirò per una simulazione di vita marziana sul vulcano Mauna Loa, alle Hawaii. Sarà una squadra di sole donne. In 3 mesi di lavoro valuteremo ogni tipo di necessità per poter continuare il progetto direttamente nello spazio.
Ora l'ultima domanda. Alla Terra ci pensa ancora?
Sì, i miei progetti sono utili non solo per chi viaggia nello spazio. L'innalzamento dei mari, la mancanza d'acqua nei continenti sono realtà. Ricordiamo anche la crescita delle temperature e il fatto che il pianeta è sovraffollato. Dobbiamo risparmiare le risorse, proprio come nello spazio.
Wysłuchaj nagrania jeszcze raz.
Valentina Sumini, lei è un'architetta spaziale. Cosa significa e come è arrivata a esserla?
L'architetto spaziale progetta spazi per gli astronauti. Mio padre è ingegnere e mia madre architetta. Quando dovevo scegliere la facoltà per me, ero confusa. Così ho fatto i test di ingresso sia per ingegneria che per architettura. Alla fine ho fatto architettura, ma ovviamente all'epoca non mi potevo neanche immaginare la professione che faccio oggi. Dopo la laurea ho lavorato a Chicago. Lì ho imparato molto su come realizzare progetti di edifici altissimi. Oggi questo mi è utile, perché nello spazio le condizioni sono estreme, proprio come nei grattacieli. Poi, una serie di incontri mi ha portato a fare progetti per le missioni spaziali. Ma non mi limito ai risultati raggiunti. Sogno di andare nello spazio come astronauta. Sto già seguendo un addestramento.
Adesso progetta una città su Marte.
Questa città nascerà nel 2050. Ci potranno vivere 10.000 abitanti. Per costruirla lavoreremo senza andare su Marte. Comanderemo da lontano dei robot specializzati. Useremo le risorse già presenti, come il terreno marziano e il ghiaccio per avere l'acqua senza organizzare trasporti dalla Terra. La città sarà su due livelli. Nella parte sotto la Terra si troveranno le case e gli uffici. Vivere in spazi chiusi è molto difficile. Perciò ci sarà la parte in superficie dedicata alla vita pubblica. La gente starà all'interno di cupole trasparenti. Ci saranno alberi, cascate, si sentirà il vento e rumori del bosco. Però non ci si potrà fermare a lungo, a causa delle radiazioni cosmiche.
Vivere su Marte sarà difficile. L'aspetto psicologico è importante?
Sì. In ogni missione spaziale ci sono diverse fasi. Prima la gente è eccitata. Poi arriva la delusione e momenti di tensione. Poi di nuovo l'eccitazione, quando tutto sta per finire. Nel momento di crisi, ogni piccolo problema può rovinare tutto. C'è molta letteratura che spiega come creare una buona squadra. Di solito i gruppi d'astronauti sono maschili. Nei prossimi mesi, con le colleghe con cui intendo volare su Marte, partirò per una simulazione di vita marziana sul vulcano Mauna Loa, alle Hawaii. Sarà una squadra di sole donne. In 3 mesi di lavoro valuteremo ogni tipo di necessità per poter continuare il progetto direttamente nello spazio.
Ora l'ultima domanda. Alla Terra ci pensa ancora?
Sì, i miei progetti sono utili non solo per chi viaggia nello spazio. L'innalzamento dei mari, la mancanza d'acqua nei continenti sono realtà. Ricordiamo anche la crescita delle temperature e il fatto che il pianeta è sovraffollato. Dobbiamo risparmiare le risorse, proprio come nello spazio.
Zadanie drugie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania.
In Inghilterra, l'angolo degli oratori localizzato nel Hyde Park, a Londra, è il luogo dove ogni cittadino è libero di dire tutto quello che vuole davanti al pubblico. Qualche tempo fa questo originale strumento di comunicazione è arrivato anche a Udine. In piazza San Giacomo è stato preparato un podio e ora ognuno può salirci per parlare di politica, problemi sociali o economici. L'inaugurazione è stata un grande successo. Molte persone hanno preso la parola e molte le hanno ascoltate. Ma ogni giorno sempre meno oratori salivano sul palco e c'erano sempre meno ascoltatori disposti a fermarsi. Adesso il podio rimane vuoto. Che peccato. Due.
La mattina, in via Roma, sono stati messi scaffali per ricostruire lo scenario di un supermercato. La via è stata trasformata in una pista per la corsa con i carrelli della spesa. Nonostante la pioggia, l'avvenimento ha coinvolto 20 coppie e numerosi tifosi tra famiglie, amici e passanti. Il compito era quello di riempire i carrelli con i prodotti presenti nella lista della spesa fornita dagli organizzatori. Le coppie che hanno realizzato il compito nei migliori tempi non solo hanno potuto tenere tutto per sé, ma hanno anche ricevuto un buono spesa da 1.000 euro. Questo sì che è doppio risparmio. 3.
La casa editrice Zanichelli presenta il progetto Parole da salvare per proteggere 3.000 parole della lingua italiana che rischiano di essere dimenticate. Nella prossima edizione del vocabolario, accanto a questi termini, troveremo un fiorellino, simbolo grafico che li contrassegna come parole a rischio d'estinzione. Proprio con la volontà di salvare queste parole, la casa editrice ha realizzato anche un maxi vocabolario posizionato in via Garibaldi. Il libro è alto 3 metri e può essere sfogliato dai passanti. Purtroppo un vandalo ha messo sulla copertina grosse scritte rosse e verdi. Il vocabolario dovrà quindi essere ripulito, dopodiché sarà rimesso a disposizione del pubblico. 4.
La Corsa dei Colori è l'appuntamento più atteso dell'anno per adulti e bambini. Si tratta di un evento nato negli USA che viene celebrato anche in Italia. In questa gara non si tratta di vincere, ma di partecipare. Ognuno fa 5 chilometri nello stile che preferisce, correndo, passeggiando o ballando. L'importante è divertirsi. L'iscrizione costa una cifra simbolica, giusto per coprire il prezzo della maglietta bianca che si riceve prima della partenza. Durante la gara i tifosi ricoprono i corridori di polvere colorata. Così al traguardo tutti arrivano sporchi ma felici. Il premio è la propria soddisfazione. 5.
È ormai una tradizione. Ogni anno all'isola di Lampedusa si svolge un festival con i migliori cantanti italiani. Lo sforzo degli organizzatori è enorme e gli effetti sono indimenticabili. Il palco è collocato nell'area del molo e l'accesso è gratuito. Si tratta quindi di un'occasione da non perdere. L'ospite di questa edizione era il mitico Claudio Baglioni. Allora niente di strano che lo aspettava una folla impaziente. Le ore passavano, la tensione cresceva. Finalmente l'artista è arrivato, scusandosi per il ritardo. Con Claudio Baglioni sul palco è salita una banda musicale di 100 musicisti. Il pubblico applaudiva. Al primo pezzo, però, sono arrivate delle nuvole nere e al secondo il cantante è stato costretto a fermarsi a causa di una violenta tempesta. Tutti sono scappati, delusi.
Wysłuchaj nagrania jeszcze raz.
1.
In Inghilterra, l'angolo degli oratori localizzato nel Hyde Park, a Londra, è il luogo dove ogni cittadino è libero di dire tutto quello che vuole davanti al pubblico. Qualche tempo fa questo originale strumento di comunicazione è arrivato anche a Udine. In piazza San Giacomo è stato preparato un podio e ora ognuno può salirci per parlare di politica, problemi sociali o economici. L'inaugurazione è stata un grande successo. Molte persone hanno preso la parola e molte le hanno ascoltate. Ma ogni giorno sempre meno oratori salivano sul palco e c'erano sempre meno ascoltatori disposti a fermarsi. Adesso il podio rimane vuoto. Che peccato. Due.
La mattina, in via Roma, sono stati messi scaffali per ricostruire lo scenario di un supermercato. La via è stata trasformata in una pista per la corsa con i carrelli della spesa. Nonostante la pioggia, l'avvenimento ha coinvolto 20 coppie e numerosi tifosi tra famiglie, amici e passanti. Il compito era quello di riempire i carrelli con i prodotti presenti nella lista della spesa fornita dagli organizzatori. Le coppie che hanno realizzato il compito nei migliori tempi non solo hanno potuto tenere tutto per sé, ma hanno anche ricevuto un buono spesa da 1000 euro. Questo sì che è doppio risparmio. 3.
La casa editrice Zanichelli presenta il progetto Parole da salvare per proteggere 3.000 parole della lingua italiana che rischiano di essere dimenticate. Nella prossima edizione del vocabolario, accanto a questi termini, troveremo un fiorellino, simbolo grafico che li contrassegna come parole a rischio d'estinzione. Proprio con la volontà di salvare queste parole, la casa editrice ha realizzato anche un maxi vocabolario posizionato in via Garibaldi. Il libro è alto 3 metri e può essere sfogliato dai passanti. Purtroppo un vandalo ha messo sulla copertina grosse scritte rosse e verdi. Il vocabolario dovrà quindi essere ripulito, dopodiché sarà rimesso a disposizione del pubblico.
La corsa dei colori è l'appuntamento più atteso dell'anno per adulti e bambini. Si tratta di un evento nato negli USA che viene celebrato anche in Italia. In questa gara non si tratta di vincere, ma di partecipare. Ognuno fa 5 chilometri nello stile che preferisce, correndo, passeggiando o ballando. L'importante è divertirsi. L'iscrizione costa una cifra simbolica, giusto per coprire il prezzo della maglietta bianca che si riceve prima della partenza. Durante la gara i tifosi ricoprono i corridori di polvere colorata. Così al traguardo tutti arrivano sporchi ma felici. Il premio è la propria soddisfazione.
È ormai una tradizione. Ogni anno all'isola di Lampedusa si svolge un festival con i migliori cantanti italiani. Lo sforzo degli organizzatori è enorme e gli effetti sono indimenticabili. Il palco è collocato nell'area del molo e l'accesso è gratuito. Si tratta quindi di un'occasione da non perdere. L'ospite di questa edizione era il mitico Claudio Baglioni. Allora niente di strano che lo aspettava una folla impaziente. Le ore passavano, la tensione cresceva. Finalmente l'artista è arrivato, scusandosi per il ritardo. Con Claudio Baglioni sul palco è salita una banda musicale di 100 musicisti. Il pubblico applaudiva. Al primo pezzo, però, sono arrivate delle nuvole nere e al secondo il cantante è stato costretto a fermarsi a causa di una violenta tempesta. Tutti sono scappati delusi.
Zadanie trzecie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania.
Quando si sostiene un colloquio di lavoro, le domande che il datore di lavoro potrebbe fare possono sembrare simili. In realtà non si sa mai con esattezza cosa ci potrebbero chiedere. Per questo motivo è necessario saper rispondere in maniera spontanea e non ha senso imparare le risposte a memoria. Puoi però esercitarti a casa. Alcuni registrano le risposte per poi ascoltare come suona la loro voce. Ma questo non serve molto. Meglio parlare davanti allo specchio per capire che impressione generale avrà il tuo interlocutore. Ricorda di farlo per qualche giorno di fila, così diventerai sciolto ed eviterai silenzi imbarazzanti o l'impressione di sembrare smarrito. Preparati a rispondere ad ogni domanda con cortesia, senza dimenticare di mostrare il meglio di te. Prima di entrare nella sala in cui si terrà l'incontro, cerca di rilassarti. Ovviamente, quando entri, rispondi al saluto. Questo è il momento giusto per fare un sorriso che dovresti mantenere fino alla fine. Spesso accade che il sorriso si spegne subito e purtroppo questa è la causa più comune di un fallimento. Parlando delle tue capacità, controlla attentamente il tuo curriculum e scegli un'esperienza che ti ha fatto sentire davvero orgoglioso di te. Potrebbe trattarsi di quel periodo trascorso a lavorare come animatore in un villaggio vacanze o di uno stage nell'ufficio di tuo padre. In ogni caso, ricorda un momento in cui sei stato brillante e prova a inserirlo nel discorso. Forse non avrai il tempo di raccontare tutto in ogni dettaglio, ma cerca di concentrarti sulla situazione in cui te la sei cavata da solo. Ricorda che lavorare significa essere capaci di risolvere problemi e che questo decide del successo di una persona. Come capire se il colloquio è riuscito? Sicuramente non dalla reazione della commissione, che in ogni caso ti saluterà cordialmente promettendo una risposta. Piuttosto chiediti se tu ti assumeresti. Se la risposta è sì, probabilmente sei abbastanza sicuro di te e ciò permetterà al tuo datore di lavoro di percepire la tua determinazione e la voglia che hai di farcela. In altre parole, se ti senti soddisfatto, probabilmente il tuo datore di lavoro sarà lieto di assumerti e potrai sperare nella scalata verso il successo. Se invece la risposta è no, eccoti un consiglio. Analizza tutto l'incontro per capire quali sono stati i tuoi punti deboli. La prossima volta andrà meglio.
Wysłuchaj nagrania jeszcze raz.
Quando si sostiene un colloquio di lavoro, le domande che il datore di lavoro potrebbe fare possono sembrare simili. In realtà, non si sa mai con esattezza cosa ci potrebbero chiedere. Per questo motivo, è necessario saper rispondere in maniera spontanea e non ha senso imparare le risposte a memoria. Puoi però esercitarti a casa. Alcuni registrano le risposte per poi ascoltare come suona la loro voce, ma questo non serve molto. Meglio parlare davanti allo specchio per capire che impressione generale avrà il tuo interlocutore. Ricorda di farlo per qualche giorno di fila, così diventerai sciolto ed eviterai silenzi imbarazzanti o l'impressione di sembrare smarrito. Preparati a rispondere ad ogni domanda con cortesia, senza dimenticare di mostrare il meglio di te. Prima di entrare nella sala in cui si terrà l'incontro, cerca di rilassarti. Ovviamente, quando entri, rispondi al saluto. Questo è il momento giusto per fare un sorriso che dovresti mantenere fino alla fine. Spesso accade che il sorriso si spegne subito e purtroppo questa è la causa più comune di un fallimento. Parlando delle tue capacità, controlla attentamente il tuo curriculum e scegli un'esperienza che ti ha fatto sentire davvero orgoglioso di te. Potrebbe trattarsi di quel periodo trascorso a lavorare come animatore in un villaggio vacanze o di uno stage nell'ufficio di tuo padre. In ogni caso, ricorda un momento in cui sei stato brillante e prova a inserirlo nel discorso. Forse non avrai il tempo di raccontare tutto in ogni dettaglio, ma cerca di concentrarti sulla situazione in cui te la sei cavata da solo. Ricorda che lavorare significa essere capaci di risolvere problemi e che questo decide del successo di una persona. Come capire se il colloquio è riuscito? Sicuramente non dalla reazione della commissione, che in ogni caso ti saluterà cordialmente, promettendo una risposta. Piuttosto chiediti se tu ti assumeresti. Se la risposta è sì, probabilmente sei abbastanza sicuro di te e ciò permetterà al tuo datore di lavoro di percepire la tua determinazione e la voglia che hai di farcela. In altre parole, se ti senti soddisfatto, probabilmente il tuo datore di lavoro sarà lieto di assumerti e potrai sperare nella scalata verso il successo. Se invece la risposta è no, eccoti un consiglio. Analizza tutto l'incontro per capire quali sono stati i tuoi punti deboli. La prossima volta andrà meglio.
Czas przeznaczony na tę część egzaminu minął.